Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, la gran parte delle aperture dei media online in questo momento sono dedicate ai fatti di Thunder Ridge in Canada. Ecco, Al Jazeera, per esempio, sparatoria in una scuola canadese, 10 morti e 27 feriti a Thunder Ridge, British Columbia. Il presunto attentatore tra i morti, apparentemente con ferite autoinflitte, quindi si è ucciso. Scrive il New York Times: una tranquilla cittadina di montagna nel Canada occidentale è scossa da una sparatoria mortale. Thunder Ridge si trova ai piedi delle montagne rocciose nella Columbia Britannica nord-orientale, è circondata appunto da ampie catene montuose e da un parco geologico. Scrive il Times, un posto così remoto, ci abitano solo 2.400 persone, che la connessione telefonica si interrompe dopo circa 30 secondi di viaggio in auto fuori del villaggio. Allora, in questo contesto così idilliaco, così remoto, così appunto apparentemente lontano dallo scatenamento della follia umana, è avvenuto l'attacco di queste ore. Non sembra una cosa reale, dice un residente, la Thunder Ridge Secondary School, dove è avvenuta appunto la sparatoria, conta tra i 160 e i 175 studenti. Grazie alle piccole dimensioni della scuola c'è un enorme senso di comunità tra personale e studenti, si legge nel sito web del distretto. Allora vedremo gli aggiornamenti. Intanto vi do altri due titoli dal Times. Il primo: i legami che uniscono un personaggio importante della politica britannica a Jeffrey Epstein. Si riferisce a Peter Mandelson, un importante appunto politico britannico, ha nascosto la profondità della sua amicizia con Epstein fino alla pubblicazione dei nuovi files. Mandelson è l'uomo per cui Keir Starmer, il primo ministro, rischia ora il suo posto. Il governo di Londra mandò Mandelson a fare l'ambasciatore a Washington, pur sapendo appunto dei legami tra Mandelson ed Epstein, che furono, va precisato, di natura non sessuale ma finanziaria. Mandelson è omosessuale, quindi non fece parte allora dei clienti di Epstein. A questo proposito, proprio rispetto ai clienti, ieri è stata una giornata importante. Ne parlano diversi media, ci apre per esempio Le Monde. Alcuni deputati democratici e repubblicani hanno avuto accesso ieri per la prima volta agli Epstein Files Unredacted, cioè senza gli omissis che sono stati con cui sono stati resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia, omissis che ne hanno sfigurato il senso, la possibilità di comprensione. Comunque, alcuni deputati sono andati a vedere questi omissis in un edificio del Dipartimento di Stato e quanto Dipartimento di Giustizia, scusate, e quanto hanno trovato, restando solo poche ore davanti ai computer, è scioccante. Per esempio, Jamie Raskin, deputato democratico, ha impostato sul motore di ricerca il nome di Donald Trump e quel nome, Donald Trump, è venuto fuori oltre un milione di volte. Raskin non ha potuto verificare tutte le citazioni in poche ore, ha osservato però, per esempio, che in una mail del 2009 Epstein raccontava a Ghislaine Maxwell, la sua collaboratrice, anche amante per un periodo, raccontava di un incontro tra il suo avvocato e quello di Trump. Era il 2009, l'affermazione contraddice quanto ha sempre detto Trump, cioè di aver cessato ogni rapporto con Epstein e di averlo tra l'altro cacciato fuori dal suo resort di Mar-a-Lago, dal suo club di Mar-a-Lago, già nel 2004. Un altro deputato democratico, Ro Khanna, ha poi scoperto i nomi di sei persone, tra cui c'è un importante uomo d'affari, miliardario americano, Leslie Wexner, c'è un altro uomo d'affari degli Emirati Arabi, Hamed bin Sulayem. Questi sei uomini sono stati coperti dagli omissis e invece avrebbero cospirato insieme a Epstein nell'abusare appunto decine di ragazze e ragazzine. Se in due ore abbiamo scoperto sei uomini che l'amministrazione ha nascosto, quanti ne stanno nascondendo in 3 milioni di file? Si è chiesto ovviamente polemicamente Ro Khanna. Tra l'altro, le regole imposte dal Dipartimento di Giustizia sono piuttosto draconiane, ferree, cioè i deputati devono andare in questo edificio del governo, entrano in una stanza, in una stanzetta dove ci sono solo 4 computer collegati ai file. I deputati non possono portare con sé il cellulare, non possono tra l'altro entrare nella stanza con persone del loro staff che quindi potrebbero aver studiato i documenti e sapere che cosa guardare. I deputati, tra l'altro, hanno tempo solo sino a venerdì e poi le carte non saranno più visionabili, insomma, non potranno più essere viste nemmeno dai deputati. Insomma, sembra una cosa molto diversa dall'operazione trasparenza che l'amministrazione ha annunciato, sembra sia molto chiara, una volontà di insabbiamento che si sta cercando appunto di mettere in atto in quei file, cioè molto probabilmente ancora di potenzialmente pericoloso per molte persone che non conosciamo. Allora, l'altro pezzo che vi segnalo dal Times ha questo titolo: all'interno di un centro di detenzione nel cuore del nuovo e duro approccio europeo all'immigrazione. Una giornalista del Times, Caitlin Chandler, ha trascorso gli ultimi 10 mesi a parlare con più di una dozzina di migranti che sono stati detenuti in questo centro di detenzione della Bulgaria, si chiama Busmansi. Molti sono stati deportati dalla Germania, da altri paesi dell'Unione Europea. Busmansi è solo uno dei centri di detenzione europei per i migranti, si trova geograficamente ai margini dell'Europa, ma posti così sono sempre più centrali, scrive il Times, per le politiche di immigrazione dell'Unione Europea. In seguito all'afflusso di 1.300.000 di rifugiati e 300.000 rifugiati nel 2015, per lo più siriani in fuga dalla guerra, Bruxelles ha iniziato, scrive il Times, a limitare i flussi migratori, spostando la gestione delle frontiere e l'esame appunto delle richieste di asilo ai confini dell'Unione. Miliardi di euro sono stati dirottati verso i paesi confinanti per impedire la migrazione verso l'Unione Europea, con il risultato di centri di detenzione in Libia gestiti da milizie e deportazioni di massa dalla Turchia. Ora le politiche di asilo più restrittive nella storia dell'Unione si stanno sviluppando all'interno dei confini dell'Unione e quindi appunto vi segnalo questa mattina il pezzo molto interessante sul Times. Copertina di Liberazione da questo titolo: difesa, energia, spazio, commercio, le diverse battaglie dell'Europa per liberarsi dagli Stati Uniti. Di fronte alla governance instabile di Trump, scrive Liberazione, il vecchio continente deve reinvestire in diverse aree strategiche in cui Washington detiene però ancora una posizione chiave. In altri settori, come il commercio, scrive Liberazione, la transizione è già in atto. Tra l'altro anche Liberazione dedica molto spazio all'affare Epstein, che ha ramificazione un po' ovunque, in Francia, in Gran Bretagna molto forti. Titolo di Liberazione: una donna svedese alta e bionda, la proposta di Jeffrey Epstein a un miliardario indiano, ospite di François Hollande e finanziatore di Julie Gayet. L'imprenditore indiano si chiama Anil Ambani, ha condiviso informazioni riservate e battute oscene con Epstein, ma tra le altre cose ha anche finanziato un film di Julie Gayet quando François Hollande era presidente, e lui l'aveva anche incontrato, questo imprenditore Hollande. Gayet è la regista, è la moglie di Hollande. Un'indagine giudiziaria per presunti conflitti di interesse in Francia è ancora in corso. Allora, da Die Zeit, il padre dell'attivista pro democrazia di Hong Kong, Anna Kwok, è il primo a essere condannato ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. Le autorità appunto di Hong Kong hanno arrestato Kwok In Sang, 68 anni, dopo che quest'uomo ha tentato di disdire la polizza assicurativa della figlia e di ritirare i fondi. Sua figlia, Anna Kwok, aiuta a guidare l'organizzazione Hong Kong Democracy Council, con sede a Washington, ed è una dei 34 attivisti stranieri ricercati dalla polizia per la sicurezza nazionale di Hong Kong. È accusata appunto di collusione con le forze straniere. La polizia ha offerto una ricompensa di 1 milione milioni di dollari di Hong Kong, sono circa 130.000 dollari, per il suo arresto. Quindi la presa autoritaria del regime cinese si fa sempre più dura anche a Hong Kong. Dal Guardian, il capo della difesa norvegese afferma che la Russia potrebbe invadere per proteggere le risorse, le sue risorse nucleari. È un'esclusiva del Guardian, un'intervista a Erik Christoffersen, che è capo di Stato Maggiore dell'esercito norvegese, afferma che Oslo non può escludere la possibilità di una futura invasione russa della Norvegia, suggerisce che Mosca potrebbe intervenire in Norvegia per proteggere le sue risorse nucleari dislocate nell'estremo nord. Non escludiamo l'espropriazione di territori da parte della Russia come parte di un piano per proteggere le proprie capacità nucleari, che sono rimaste l'unica cosa, appunto, rimasta a Mosca per minacciare effettivamente gli Stati Uniti, dice questo generale norvegese. Tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.